E allora passiamo all'ultimo approfondimento di questa mattinata informativa e con piacere qua con noi negli studios di Radio Blackout abbiamo come già annunciato Luca Pisapia. Ciao Luca.
Ciao Eugenio, ciao a tutte e a tutti.
E che con cui vorremmo un po' raccontarvi quello che è il suo ultimo lavoro. Con Luca ci sentiamo spesso per parlare di calcio, politica, finanza, temi di cui si occupa costantemente. Ci sembrava in questo momento in cui il calcio è una delle vetrine, chiamiamola proprio così, forse vetrina del potere e delle proprio della sua esposizione, della sua diciamo forma plastica, come si presenta in questo momento anche nei temi geopolitici e anche nella sua costruzione rispetto a il capitale e le forme di capitale in questo momento prevalenti e dominanti, che è, diciamo, stiamo parlando naturalmente dei mondiali di calcio di Canada, Messico e Stati Uniti. Ci tenevamo un po' a provare a riallacciare questo discorso, naturalmente non parlando della tattica della partita di ieri sera, ma un po' invece leggere proprio quella che è la storia del calcio, del suo sviluppo e della sua governance e di anche della, proprio della pratica come pratica sociale, e quanto questa sia storicamente intrecciata con lo sviluppo del capitalismo e del capitale.
Sì, partiamo appunto da questi mondiali, quelli campionati mondiali di calcio maschile del 2026, e il termine che hai usato, vetrina, è assolutamente perfetto, perché questi mondiali, che sono chiaramente, evidentemente, in modo manifesto, i mondiali dell'esclusione, nel senso che a un certo punto si pensava che l'intera squadra dell'Iran potesse venire esclusa perché non gli venissero dati visti, poi gli sono stati dati, ma è stata costretta in esilio in Messico e comunque solo la squadra poteva viaggiare 24 ore prima delle partite, buona parte della delegazione non gli era permesso di entrare negli Stati Uniti. Stato escluso sempre per una questione di visti un arbitro somalo, i tifosi di almeno una decina delle squadre partecipanti non hanno potuto accedere. Chi poteva accedere? Poi c'è un secondo livello di esclusione, che era da una parte la paura, il terrore delle milizie paramilitari e parafasciste dell'AIS, che fanno deportazioni arbitrarie, e dall'altra di nuovo economica, quindi i prezzi esagerati per accedere allo stadio e per vedere le partite. Ecco, questi mondiali dell'esclusione, alla faccia dello slogan della FIFA che è Football Unites the World, non sono stati nascosti, non è stata tenuta celata questa idea che quella che dovrebbe essere una grande festa dello sport, della partecipazione, dell'inclusione, della condivisione, si fosse trasformata invece in un protocollo esclusivo di classe, di genere e di etnia, ma è stata resa proprio manifesta. Perché di nuovo il calcio racconta alla perfezione quello che sono gli sviluppi del capitale, gli sviluppi del conflitto tra il capitale e il lavoro. E se per diciamo un secolo e mezzo la grande narrazione, la grande favola, il grande inganno del capitale era quello di essere un rapporto sociale inclusivo, per cui attraverso il lavoro, la fatica, l'impegno ci sarebbe stato posto per tutti avremmo potuto accedere, abbeverarci alla ricchezza del capitale, da qualche anno il capitale si comporta proprio in maniera assolutamente esclusiva, cioè i manifesti suprematisti di Karp, i discorsi di Thiel, di Musk, il fatto che loro costruiscano bunker dove rifugiarsi quando il mondo collasserà sotto la crisi climatica, oppure cerchino di conquistare lo spazio lasciando al resto dell'umanità a morire sulla terra, la quantità di denaro, questo nuovo feudalesimo tecnologico e finanziario nel quale viviamo. Il discorso del capitale è proprio quello dell'esclusione: voi non sarete mai quello che siamo noi, non lo diventerete mai in alcun modo. Ed ecco che il calcio ancora una volta rappresenta alla perfezione quello che è il discorso dominante del capitale.
E questo, grazie innanzitutto. Questo però è, diciamo, un discorso, e tu lo fai vedere benissimo nel libro, che, diciamo, questa forma plastica del calcio rispetto ai rapporti del capitale, dei rapporti capitale-lavoro, è una cosa che si ripete un po' dagli inizi, dagli albori del calcio. Se vuoi un po' raccontarci questo, poi ti faccio tornare alla fine.
Sì, certo, perché sennò diventa difficile capire se a un certo punto c'è stato, appunto, scusate la ripetizione, un punto di rottura, qualcosa che è cambiato. Anche perché diventa abbastanza giustificatorio nei confronti del capitale, e si rischia di andare a cercare un capitalismo diverso, un capitalismo buono, un capitalismo migliore. Essendo il calcio, appunto, la plastica rappresentazione di quelli che sono stati i processi di dominio del capitale, allora ecco che, storicizzando quello che è il percorso del calcio, io nel libro faccio una genealogia dei campionati mondiali di calcio dal 1930 ad oggi, e vado ancora più indietro a raccontare proprio come nasce il gioco del calcio e come si sviluppa come prodotto dell'industria, in particolare dell'industria culturale, alla fine del XIX secolo in Inghilterra, nel cuore, appunto, dell'industrializzazione, del telaio, della macchina a vapore e dell'impero. Ma rimanendo anche solo e solamente su il punto più alto dello sviluppo della manifestazione e del commercio di questa merce, di questo linguaggio che è il calcio, quindi i campionati mondiali di calcio maschile, c'è da dire che non è che ci sono delle rotture. Tutti conosciamo i campionati del 1934, l'Italia di Mussolini, campionati del 1978 in Argentina, i mondiali della vergogna con Videla, i desaparecidos mentre l'Argentina vinceva, o la recentissima questione della Coppa in Qatar con le migliaia, forse decine di migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione degli stadi e soprattutto delle infrastrutture necessarie all'organizzazione. Limitandoci a questo sembrerebbero delle eccezioni. Invece, storicizzando e facendo un'analisi corretta di quello che è lo sviluppo dei campionati mondiali di calcio maschile, si vede che non ce n'è mai stato uno che sia stato innocente, che sia stato scevro da questi rapporti tra il calcio e il potere. Già subito dopo quelli del fascismo nel 1950, organizzati in casa dal Brasile, poi con il Maracanazzo, la sconfitta letteraria con l'Uruguay in finale, si apre il ventennio del Brasile. Il ventennio del Brasile è, dal lato del calcio, un ventennio meraviglioso, quello di Diva, Vá, Zagallo, Zerginho, Pelé, Garrincha, del football bailado. Ma andando a vedere bene, in realtà è il ventennio delle dittature brasiliane, dei generali brasiliani, dell'Estado Novo, della Quarta Repubblica, che è tutt'altro che, sono dittature che non hanno nulla a invidiare come ferocia, come repressione, a quella italiana del 34 o a quella argentina del 78. Quella squadra brasiliana è una squadra che non gioca un football bailado, meglio lo gioca, ma questo football bailado è organizzato militarmente appunto dalle gerarchie, dal regime. Addirittura vanno alla NASA a studiare come il fisico degli astronauti resiste allo stress e riportano queste metodologie di allenamento alla nazionale brasiliana. I mondiali del 58 sono quelli dell'esclusione e del conflitto con l'Algeria, nascono tutte le lotte anticoloniali per il mondo, e di nuovo la FIFA si schiera con l'impero britannico nel 1966, il boicottaggio di tutte le squadre africane, e così via, fino ai grandi mondiali della corruzione, quando c'è il passaggio dal capitale industriale al capitale post-industriale, il post-fordismo, e quindi il capitale finanziario, la costruzione degli stadi, Italia 90, Spagna, Stati Uniti d'America, il primo mondiale televisivo, fino all'inizio del nuovo millennio con i mondiali che sono nell'area BRICS, dei paesi in via di sviluppo. Di nuovo posti tutt'altro che democratici, posti tutt'altro che dove la repressione è evidente, dove oltretutto si sviluppa un nuovo tipo di capitalismo neoliberale, sono i nuovi spazi dove il capitalismo finanziario va a estrarre valore sia dalle materie sia da una nuova classe lavoratrice, spesso migrante, che viene deportata in questi nuovi spazi per riprodurre quello che è stato, in maniera diversa ovviamente, il capitalismo novecentesco in Occidente, fino a precipitare appunto all'oggi e agli Stati Uniti d'America.
E su questo volevo chiederti una cosa di cui parli nel libro, anche rispetto a diciamo a questi tipi di manifestazioni che forse a volte, naturalmente con una parte di verità, vengono presentate come eventi di sport washing, no? Però tu poni che non è semplicemente, cioè nel senso, leggerla semplicemente come sport washing, come intendiamo quindi come un momento in cui tramite lo sport viene ripulito così l'immagine di un paese, forse è poco per rappresentare il significato, il senso per cui vengono fatti questi tipi di eventi, queste operazioni.
Sì, anche perché appunto sport washing solitamente non viene mai usato nei confronti dei paesi occidentali. La parola sport washing abbiamo iniziato a conoscerla molto quando abbiamo iniziato a occuparci con largo anticipo di quello che stava succedendo in Qatar, e quindi adesso viene utilizzata enormemente per tutto quello che ha a che fare con lo sport che si gioca in questi paesi, non solo con i campionati mondiali di calcio maschile, ma anche con la Formula 1, col tennis, col golf, con la Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in Arabia Saudita. E quindi il termine sport washing riferito a questi paesi, a queste nuove potenze, tradisce veramente quello che è un pensiero, uno sguardo coloniale che ancora ha l'Occidente, che immagina, che pensa, che è certa che questi paesi producano queste manifestazioni sportive, organizzino queste manifestazioni sportive per presentarsi come buoni e puliti all'occhio dell'Occidente. Quindi sono ancora convinte, come lo sono stati nei secoli di genocidi e di domini coloniali, che l'unico modo in cui gli altri popoli della terra potessero vivere, vedersi e realizzarsi fosse rispetto all'occhio occidentale, rispetto allo sguardo occidentale, e tutto quello che loro fanno lo fanno solo in funzione di rappresentarsi in un certo modo attraverso il nostro sguardo. Ora, a parte che le teocrazie del Golfo da un punto di vista economico ci hanno già benché superato e non hanno nessuna intenzione di avere a che fare con noi e di dipendere da noi, ma anche da un punto di vista culturale, da un punto di vista organizzativo, sono loro che dettano i tempi. Se rimaniamo agli esempi del Qatar, dell'Arabia Saudita, degli Emirati, grandi investitori nel calcio, grandi investitori nelle manifestazioni calcistiche sportive, anche lì non è che sono paesi che vivono solo dell'estrazione e del commercio di idrocarburi, sono paesi che hanno dei fondi statali o dei fondi sovrani che entrano e che gestiscono la finanza mondiale a livello ben più alto di quello che potrebbe fare il vecchio Occidente. Quindi ecco che raccontare questa crescita di questi paesi e questa crescita anche sportiva spettacolare, perché tutto entra poi nella dimensione sempre più dello spettacolo e sempre meno ovviamente dello sport inteso come pratica sportiva, come se fosse sport washing, come se fosse un loro bisogno di presentarsi in un qualche modo agli occhi del mondo, ma soprattutto agli occhi di Occidente, la trovo veramente la riproposizione di uno sguardo coloniale e abbastanza razzista.
E tu hai ben presentato e iniziato a far vedere quello che è ormai un intreccio di player globali che diciamo transitano facilmente dal mondo del calcio a diciamo altri teatri che noi pensiamo ben più pesanti e importanti, e per questo tracci in realtà in tutto il libro quella che è la storia non solo del calcio ma anche della sua governance, quindi della FIFA, però secondo me in questo momento proprio vedere che cosa è diventato la FIFA e il suo ormai capo e onnipresente Gianni Infantino ci parla di chi sono gli attori, di chi sono i player all'interno di quel mondo, e che sono dei player ben più complessi di semplicemente dei presidenti di federazioni e quant'altro.
Sì, la FIFA nasce come piccolo organo burocratico che deve gestire appunto le amichevoli internazionali, fino a che quando negli Olimpiadi nel 1928 ci si rende conto che il calcio è lo sport più seguito e anche lo sport più remunerativo all'interno della manifestazione olimpica, si decide di organizzare una specie di Olimpiade del calcio, una manifestazione internazionale dedicata solo al calcio, e nascono i campionati di calcio maschile. Improvvisamente la FIFA si trova davanti la gestione di un linguaggio potentissimo, in grado di fare egemonia, in grado appunto di essere utilizzato sia all'interno che all'esterno dalle peggiori dittature e dai più feroci regimi del Novecento e del nuovo millennio, sia un prodotto che genera una quantità di soldi enorme, sempre di più, ogni anno che si va avanti aumenta il giro d'affari. La FIFA allora inizia a costituirsi come un'organizzazione che non ha eguali nel mondo. Da un lato è semplicemente un'organizzazione, diciamo così, intergovernativa, come possono essere il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, le Nazioni Unite, tutto quanto, quindi che ha una funzione diplomatica. La FIFA agisce tantissimo nei momenti appunto dei processi decoloniali, delle lotte anticoloniali, e arriva prima lei a riconoscere l'esistenza dei nuovi paesi rispetto alle Nazioni Unite. Ci sono periodi della storia in cui la FIFA riconosce 10, 20, 30 paesi più di quelli che riconoscono le Nazioni Unite. A tutt'oggi la FIFA riconosce 213 paesi, le Nazioni Unite ne riconoscono solo 193. Questo perché? Perché la FIFA, per come è organizzata, si rende conto che se ogni paese ha un voto, ogni paese vale un voto, andare da questi nuovi paesi offre nuove opportunità appunto per una governance del pallone. Pallone che, come abbiamo detto, però porta anche un tornaconto economico. È proprio in Argentina del 1978 che, oltre a essere mondiali della vergogna, perché sono quelli della dittatura, dove il calcio serviva lì sì davvero a coprire i massacri e lo sterminio di intere generazioni che vengono fatte, nel 1978 viene firmato anche però il primo accordo di sponsorizzazione che sussiste tuttora tra la FIFA e la nota schifosa bevanda gassata al gusto caramello. Perché? Perché è proprio la dittatura argentina, che come la dittatura cilena di Pinochet è un progetto neoliberale imposto da Stati Uniti e Europa nelle vene aperte dell'America Latina, a organizzare per la prima volta un comitato che si occupi di sponsorizzazione, di vendita dei diritti d'immagine, di vendita dei diritti televisivi, che stringa accordi. Ci sono tutta una serie di società di comunicazione inglesi e statunitensi che partecipano alla costruzione narrativa, pubblicitaria e spettacolare di questo mondiale. E quindi il calcio inizia veramente ad avere un peso economico sempre più importante, fino appunto all'oggi, per cui dai mondiali si dovrebbero ricavare circa 8-9 miliardi alla fine del quadriennio mondiale, perché la FIFA fa i bilanci ogni 4 anni, dovrebbe aver ricavato qualcosa come 13-14 miliardi. Ora sono ricavi, perché la FIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro, e non sono guadagni, sempre per quella strana forma ibrida che ha la FIFA, che da un lato è un'istituzione sovranazionale e dall'altro è controlla, produce e vende una merce. Ma se noi pensiamo a 13 miliardi, tolto ovviamente SpaceX, le piattaforme, tutto quanto, se guardiamo sulla lista di Fortune delle 500 aziende con la capitalizzazione più alta nel mondo ogni anno, la FIFA con i suoi 14 miliardi starebbe poco sotto la cinquecentesima posizione, quindi ha un potere economico gigantesco. E quindi ecco che, trovandosi a essere l'unica organizzazione che ha sia un potere politico e diplomatico sia un potere economico gigantesco, quando vediamo l'ubiquo Infantino non solo essere presente a tutte le partite del mondiale che si giocano da una parte all'altra degli Stati Uniti a 13 ore di distanza in macchina, 2 ore in aereo, infatti Infantino è stato detto che inquina più che un centinaio di persone in un anno, lui in un solo giorno, ecco che allora la presenza di Infantino a fianco di Trump negli ultimi 4 anni, a fianco di Bin Salman e di Al Thani dell'Arabia Saudita e del Qatar dall'inizio, la sua partecipazione agli accordi di Abramo che sono serviti a ridisegnare il Medio Oriente attraverso la guerra, lo sterminio e il genocidio che sono in atto, la sua partecipazione a il Board of Gaza, quindi alla speculazione edilizia di nuovo fatta e finanziaria fatta sopra un genocidio, acquistano un valore non solo diplomatico ma anche economico che non si è mai visto e che fanno veramente della FIFA uno dei centri nodali delle reti del capitalismo finanziario attuale. Il calcio oramai è arrivato a un livello, grazie alla sua capacità narrativa e grazie alla sua potenza economica, che è in grado di incidere, non decidere ma sicuramente incidere, su quelli che sono gli equilibri politici ed economici del pianeta.
Eh sì, questo è veramente interessante. Grazie per aver messo, diciamo, un po' questo punto. Credo che tutti, a vedere Infantino al Board of Peace, ci siamo detti: ma quello che cosa ci fa lì? E invece ha ben senso per il ruolo che ricopre, per il soggetto che è e le fila che tira di relazioni, si capisce bene che cosa sta facendo in quei contesti. Visto che sono le 11, siamo quasi in chiusura, allora ti chiederei, così un po' in ultimo, così anche facciamo un po' nota di speranza, dove si può, cioè dove possiamo scappare da, diciamo, da questo mondo di sport e da, diciamo, da tutto questo.
Sì, no, ma io cerco proprio di raccontare questo, cerco di raccontare quello che è il lato, diciamo così, del potere economico, politico, della violenza, del calcio come dispositivo di potere. In realtà il titolo stesso, il calcio è potere, con l'utilizzo appunto della E accentata e del potere come verbo, potere significa anche possibilità. Allora, non solo racconto tutta una serie di possibilità alternative che ci sono state nella storia del calcio, da tutti i vari tentativi, l'Austria, l'Ungheria negli anni 50, la nazionale del Fronte di Liberazione Algerino, tutta una serie di personaggi, da Maradona al Magico Gonzales, gli attacchi alla FIFA, il rifiuto del lavoro, la sottrazione. Ma soprattutto mi serve per poter poi raccontare come tutte quelle situazioni di calcio, di sport popolare, come abbiamo visto anche in questi giorni, come le realtà dello sport popolare, del calcio popolare torinese abbiano appunto invitato le ragazze del basket del Palestina Youth Club e abbiano portato queste ragazze in giro per l'Italia a raccontare le loro esperienze, a raccontare lo sport come strumento di emancipazione, come strumento di liberazione, come strumento di rivendicazione e di resistenza a livello politico, sia dal basso, c'erano tutti i loro racconti appunto della loro vita nel campetto a Shatila, sia proprio a livello macro, a livello politico, quindi la rivendicazione dell'essere palestinesi. tutte queste forme di sport popolare, tutte queste forme di sport dal basso, secondo me non devono e infatti non guardano a una presunta età dell'oro, a una presunta innocenza di uno sport, non solo del calcio, ma di uno sport, lo sport come lo conosciamo noi oggi, lo sport come è organizzato oggi, il calcio, il basket, la pallavolo, tutti gli sport olimpici, non è che sono stati dati così dalla notte dei tempi attraverso una creazione biblica, sono una forma precisa di disciplina sportiva che si è sviluppata tutta intorno al XVII, XVIII, XIX secolo nel periodo di massimo splendore del capitalismo industriale, quindi sono forme e pratiche, discipline sportive che si rifanno a precisi progetti economici e a precisi rapporti economici. Quello che può regalare, quello che può offrire invece lo sport dal basso, lo sport popolare, il calcio popolare, è una modalità completamente diversa di utilizzo dello sport, innanzitutto come appunto momento di socialità, di condivisione, di mutualismo, di solidarietà, ma anche una modalità completamente differente di utilizzo degli spazi. Ieri abbiamo raccontato come fosse assolutamente paradigmatico la questione degli spazi, sia per delle ragazze che devono stare in un campetto che gli viene ogni volta sottratto, che gli viene ogni volta privato, in un campo profughi in Libano a Shatila, che racconta una delle tragedie storiche peggiori della contemporaneità, che è quella della Palestina, della causa palestinese, sia come le realtà di calcio popolare, di sport popolare invece, che nascono nelle situazioni urbane, nelle città dell'Occidente ricco e sviluppato, di nuovo partano dalla questione degli spazi, quindi dal doversi appropriare di spazi che la città gli sottrae sempre di più o che la città utilizza contro di loro. Quindi questa questione di nuova appropriazione degli spazi, di nuovo utilizzo degli spazi, è una cosa che lo sport codificato per come noi l'abbiamo conosciuto fino adesso non solo non ha mai proposto, non solo non ha mai regalato, ma ha sempre tentato di reprimere. Il nuovo sport, le nuove idee del calcio popolare, dello sport come resistenza, hanno un'idea di lotta, di conflitto e di appropriazione degli spazi che è qualcosa che non si è mai visto prima. Quindi è una modalità di aggregativa, di fare sport e di stare insieme, che non ha uno sguardo al passato e alle macerie del passato, ma che ha chiaramente uno sguardo al futuro e alla speranza del futuro.
E allora non potevamo chiudere diciamo questa chiacchierata in un modo più positivo e propositivo, e direi che noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato qua con noi.
Grazie mille, un abbraccio a tutti e a tutti e alla prossima.